Con questa celebrazione portiamo a compimento la prima giornata di preghiera in preparazione alla Pasqua, in queste giornate eucaristiche. Presiede la celebrazione, come avevo già annunciato, Don Pierino Bonetta, che poi ci accompagnerà con la meditazione e la celebrazione della Messa anche domani sera alle 18 e domenica sera prima della processione.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Dopo il saluto liturgico rivolgo a Don Andrea, a voi, il saluto dell'incontro. È la prima volta che celebro qui a Bornato, quindi volentieri ho accettato di venire a condividere con voi queste giornate di preghiera eucaristiche. Viviamo quindi questa Eucaristia come proprio rendimento di grazia, come lo dice la parola stessa. Vogliamo ringraziare il Signore del dono della Sua presenza, la presenza reale, non simbolica. Lui è nel pane, col suo corpo. Ma perché il nostro grazie raggiunga il Signore è necessario domandare prima perdono dei nostri peccati. Chiediamo allora misericordia e perdono al Signore. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, pregare per me, Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Perdona, Signore, i nostri peccati e nella Tua misericordia spezza le catene che ci tengono prigionieri a causa delle nostre colpe e guidaci alla libertà che Cristo ci ha conquistata. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio, vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Dal libro del profeta Geremia. Sentivo la calunnia di molti, terrore all'intorno. Denunciatelo, sì, denunceremo. Tutti i miei amici aspettavano la mia caduta. forse si lascerà trarre in inganno, così noi prevarremo su di lui, ti prenderemo la nostra vendetta. Ma il Signore è al mio fianco come un prode valoroso, per questo i miei persecutori vacilleranno e non potranno prevalere, arrossiranno perché non avranno successo, sarà una vergogna eterna e incancellabile. Signore degli eserciti, che provi il giusto, che vedi il cuore e la mente, possa io vedere la tua vendetta su di loro, poiché a te ho affidato la mia causa. Cantate inni al Signore, lodate il Signore, perché ha liberato la vita del povero dalle mani dei malfattori. Parola di Dio. Nell'angoscia ti invoco, salvami Signore. Nell'angoscia ti invoco, salvami Signore. Ti amo, Signore, mia forza, Signore, mia roccia, mia fortezza, mio liberatore. Nell'angoscia ti invoco, salvami Signore. Mio Dio, mia rupe in cui mi rifugio, mio scudo, mia potente salvezza, mio baluardo. Invoco il Signore degno di lode e sarò salvato dai miei nemici. Nell'angoscia ti invoco, salvami Signore. Mi circondavano flutti di morte, mi travolgevano torrenti infernali, già mi avvolgevano i lacci degli inferi, già mi stringevano agguati mortali. Nell'angoscia ti invoco, salvami Signore. Nell'angoscia invocai il Signore, nell'angoscia gridai al mio Dio. Dal suo tempio ascoltò la mia voce, a lui e ai suoi orecchi giunse il mio grido.
Nell'angoscia ti invoco, salvami Signore.
Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In principio era il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio, tutto è stato fatto per mezzo di Lui e senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In Lui era la vita. E la vita era la luce degli uomini. La luce venne nelle tenebre e le tenebre non l'hanno vinta. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre pieno di grazia e di verità. Giovanni gli dà testimonianza e proclama: era lui di cui io dissi, colui che viene dopo di me è avanti a me, perché era prima di me. Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia. Parola del Signore. La parola del Vangelo cancelli nostri. Come dicevamo, stiamo vivendo queste giornate eucaristiche che anticamente, ma ancora oggi, vengono chiamate 40 ore. E io credo, anche se presumo lo sappiate già, però mi piace sempre far memoria e ricordare le origini delle 40 ore, perché magari qualcuno non sa veramente per che cosa sono nate le 40 ore. Le 40 ore festeggiano tra 2 anni circa 800 anni di vita, perché nascono nel 1214 a Zara. e sono i verberati, una confraternita di frati che si battevano in riparazione dei peccati del mondo, in onore alle 40 ore trascorse da Gesù nel sepolcro. Erano ore per far compagnia a Gesù nel sepolcro. Ecco perché sono messe in quaresima. Arrivano in Francia nel 1527 per scongiurare le calamità naturali, ma in Italia arrivano invece precisamente a Milano nel 1537, portate da un frate cappuccino di nome Giuseppe da Fermo, per scongiurare l'invasione dell'esercito francese. Anche San Filippo Neri ne fu un accanito sostenitore. I gesuiti le proposero per espiare i peccati commessi durante il carnevale, perché il carnevale di allora era molto più birichino di quello di adesso, e quindi si erano introdotte le giornate di penitenza e di ricordo della morte di Cristo per poter essere così perdonati. Nel 1592 Papa Clemente VIII le prescrive a Roma durante la Quaresima e chiede ai parroci delle varie chiese a turno di celebrarle, finite in una chiesa, passavano in un'altra, eccetera, eccetera, per tutte le parrocchie di Roma, almeno fino a Pasqua. Nel 1560 Papa Paolo IV approvò la devozione intesa a rispecchiare, invece, ecco che cambia la connotazione, i 40 giorni di preghiera vissuti da Gesù nel deserto. Quindi dal ricordo delle ore di Gesù nel sepolcro al ricordo del digiuno di Gesù nel deserto. Finalmente Papa Clemente XI nel 1731 farà diventare norma per la Chiesa la pratica delle 40 ore. Per noi oggi sono un momento di grazia particolare, momenti nei quali vogliamo contemplare il miracolo che ogni giorno si ripete nelle nostre chiese. Cristo che si fa presente realmente col suo corpo, col suo sangue, col suo spirito e con la sua parola. E quindi dovremmo essere bravi a non pensare che il miracolo debba essere per forza un qualcosa di eclatante, perché vedo che c'è una ricerca di miracolismi impressionanti oggi, e secondo me dimostra poca fede, molto poco, molta poca fede. Perché se uno non si stupisce del miracolo che accade sull'altare, che va in cerca di quali altri miracoli? Dobbiamo dircelo anche con chiarezza, Perché questo è il miracolo che trasforma una storia, che dà senso a una vita. Ebbene, questo miracolo ha ragioni molto lontane. Vi ho letto il brano di Giovanni 1 del quale io sono particolarmente innamorato. E il Verbo era presso Dio, in principio era il Verbo. La parola, il Verbo. La parola non una parola detta così aggiungendo lettere a lettere, ma qui vuol dire parola nel senso di sapienza, di conoscenza della verità. E il Verbo era presso Dio, e in principio era il Verbo. Mi piace pensare che prima di farsi Verbo Dio fosse il silenzio. Sono due realtà che sembrano opposte, ma secondo me si sposano benissimo. Ci sono momenti in cui il Signore ci invita a imitarlo nel silenzio e ci sono momenti in cui ci invita a imitarlo nella parola. Ma quale parola? La parola di vita, la parola che costruisce, la parola che unisce, la parola che dà pace. Non è forse lui il principe della pace? Allora tiro già una conclusione. Noi cristiani dovremmo sentirci privilegiati di essere amici di colui che è la verità e la pace e portare nella quotidianità questa esperienza fantastica di serenità, di gioia dell'incontro con Dio. Questo Verbo che è presente nelle nostre chiese. Qualcuno si domanda, dove il Verbo? Beh, l'abbiamo appena ascoltato, la parola di Dio. È questa la sapienza. E guardate che è molto importante purificare la nostra capacità di ascolto, perché ne sentiamo di cose, ma quante ne ascoltiamo? Punto di domanda. Perché l'ascolto spacca la tua storia da un prima al dopo. Il vero ascolto fa cambiare anche la vita. L'ascolto penetra fino al midollo. Non è quindi... Io faccio fatica a parlare quando parla qualcun altro. Scusate, ma stavo dicendo che l'ascoltare fa assumere ciò che in quel momento passa attraverso il dono dell'udito e ti possiede fino a trasformarti. Questo Verbo, per poter addirittura partecipare della nostra stessa vita, si fa carne. Non vi siete mai chiesti come mai Gesù viene detto colui che si fa carne e non è il Verbo si fece uomo, è il Verbo si fece persona, ma carne? La domanda ha la risposta molto facile, presumo. Chi mangia un uomo? Chi mangia una persona? Gesù si umilia e si fa carne, certo noi nel pane eucaristico, perché è possibile mangiarlo, ma anche perché è l'elemento, tra virgolette, tra i tre più terreno, più sporco, potremmo dire. Pensate all'amore di Dio. Si fa elemento ultimo perché noi potessimo non solo incontrarlo, non solo conoscerlo, ma potessimo diventare un tutt'uno con Lui. A me... da sempre un senso, non dico di disagio, ma non so voi, quando ricevo l'Eucaristia e mi dico, ma com'è possibile che io sto ricevendo Dio dentro di me, che sono un peccatore? Dio che è il Santo, Dio che è l'Eterno, Dio che è l'Incommensurabile, Dio che è l'Infinito, Dio che, eccetera, diciamo tutto quello che vogliamo, che è l'Onnipotente, l'Onnisciente, eppure entra dentro di me e io e Lui diventiamo un tutt'uno. È un miracolo, è un dono di elezione, è un dono di predilezione. Vi rendete conto, fratelli cristiani, il dono che abbiamo ricevuto? E il Signore si umilia al punto che obbedisce a noi. Vi sembrerà strana questa affermazione, però tra poco sentirete il sacerdote che dirà prendete, mangiate. Prendete, bevete, e quel pezzo di pane diventa il corpo di Cristo, quel popò di vino diventa il sangue di Cristo. Si fa obbediente, quando lo vogliamo noi si fa presente. Quando voi lo ricevete dentro di voi si fa presente, quando lo volete voi, non quando vuole Lui. Pensate alla libertà che ci lascia il Signore. E il Verbo si fece carne. Penso che anche a voi sia... abbia sorpreso quando avete scoperto che Gesù, che è il pane di vita, nasce in un paese che si chiama Betlehem, che tradotto vuol dire casa del pane, dall'ebraico. E dall'arabo tradotto vuol dire casa della carne, Betlehem. Ora consideriamo come non sono delle coincidenze, ma sono un annuncio. Colui che è il pane di vita. Santa Teresina del Bambino Gesù diceva, quando ricevo la comunione non vivo un incontro con il Signore, ma una fusione. Certo che c'è un particolare, una volta per far capire questo ai ragazzi e per dire come dobbiamo portare il Signore come tabernacoli viventi, no? Come arche nuove, come templi dello Spirito, una volta chiamai un bambino vicino a me e misi del vino dentro il calice e aggiunsi due gocce d'acqua come si fa all'offertorio. E gliel'ho fatto bere, no, durante l'omelia. Lui lo beve e poi in dialetto, almeno dalle mie parti, si dice «hai gaffati sguirsi gnu», no? Perché subito ai bambini il vino non è che piaccia molto, no? Ha fatto le boccacce, va bene? Io gli ho detto «no Luca, ma che sapore ha quello che hai bevuto? Il vino?» «Ma io ci ho messo l'acqua», gli ho detto. E lui dice «fa niente, ma sa di vino». Ecco cosa accade a noi cristiani quando partecipiamo all'Eucaristia e riceviamo il corpo di Cristo. La nostra natura umana, il nostro peccato, la nostra fragilità scompare. Rimane il sapore di Dio. E allora quello che vi dico questa sera, ricordatelo, che quando noi usciamo dalla messa dopo aver ricevuto Cristo, dobbiamo avere il sapore di Dio nelle nostre case e laddove viviamo. Sia lodato Gesù Cristo. E ora, fratelli e sorelle, preghiamo. Il Figlio di Dio si è fatto carne, cioè uomo debole, destinato a morire, ed è venuto ad abitare in mezzo a noi per essere il nostro Salvatore. Innalziamo la nostra preghiera per il mondo, perché nessuno lo rifiuti, ma tutti lo accettino con amore. Preghiamo insieme, diciamo, salva il tuo popolo, Signore. Per la Chiesa e i cristiani, continui ad annunciare al mondo la salvezza di Gesù. Dalla disperazione, dalla morte, dal peccato e dal male preghiamo. Per il popolo cristiano, sappia vedere la vita, la fatica, la gioia, la sofferenza nella luce portataci da Gesù, preghiamo. Per tutti coloro che cercano il significato della loro vita, delle loro sofferenze, trovino in Cristo la luce che illumini, preghiamo. Per la nostra comunità cristiana, sia testimone entusiasta di Gesù Salvatore con l'impegno, l'attenzione ai bisogni e l'aiuto concreto, preghiamo. Aggiungiamo la preghiera che più ci sta a cuore. Signore Gesù, ti sei fatto uomo come noi, perché noi diventiamo figli di Dio come te. Aiutaci a realizzare con coraggio e pazienza questo tuo desiderio, perché ognuno di noi diventi insieme a te il salvatore dei suoi fratelli. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Il tuo aiuto, Dio misericordioso, ci renda degni di accostarci al santo altare, perché l'assidua partecipazione al divino sacrificio ci ottenga la salvezza. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Ringraziamo il Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente e Misericordioso, per il Cristo, Signore nostro. Sacerdote vero ed eterno, egli istituì il rito del sacrificio perenne. A te per primo si offrì vittima di salvezza e comandò a noi di perpetuare l'offerta in sua memoria. Il suo corpo, per noi immolato, è nostro cibo e ci dà forza. Il suo sangue per noi versato è la bevanda che ci redime da ogni colpa. Per questo mistero del tuo amore, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura, per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui ad adunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offre al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevitene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale del tuo figlio morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi, che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo, un solo Spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la beata Maria Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, le sante e i santi di cui portiamo il nome e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione dona, Padre, pace, giustizia e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Il tuo servo e nostro Papa, Benedetto XVI, il nostro Vescovo Luciano, il Collegio Episcopale, tutto il clero, i diaconi, i religiosi e le religiose e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutte le tue figlie e tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno le nostre sorelle e i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. E concedi anche a noi di ritrovarci un giorno insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo spirito con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli. Signore, liberaci da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, piuttosto guarda alla fede della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
scambiatevi un segno di pace. Beati gli invitati alla mensa del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Preghiamo. Non ci abbandoni, Signore, la forza di questo sacramento che ci unisce a Te e allontana da noi ogni male. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Benediciamo il Signore.
Sul piccolo fascicolo che avete trovato sul banco, sulla prima facciata, troviamo questa preghiera di invocazione allo Spirito Santo, perché noi abbiamo a sentire un po' di Gesù, perché anche a noi lo Spirito Santo conceda di poterci fare dono agli altri, cercando di interiorizzare bene le parole che diciamo. La preghiamo tutti insieme con calma. Spirito Santo, Tu sei stato la guida di Gesù in ogni momento della sua vita. Condotto da te, egli ha compiuto la missione ricevuta dal Padre. Nella notte in cui veniva tradito, fosti tu ad accendere nel suo cuore il fuoco del tuo amore per il Padre e tutti noi. Pur nella sofferenza dell'abbandono più grande, in quella notte Gesù intravide tutti i tradimenti della storia, tutti i nostri no che avremmo detto a Dio, tutte le ferite che avremmo inferto al suo corpo, ma in quella notte egli volle farsi dono per coloro che lo tradivano e consegnarsi a noi nell'Eucaristia. Spirito Santo, vieni in noi e aiutaci ad intravedere nel pane di vita questa presenza d'amore tradito e donato, perché anche noi, così spesso immersi nella delusione di una vita che tradisce, non ci siamo, per mezzo di Cristo, di farci dono a Dio e ai fratelli che ci hai posti accanto. Il nostro stare con il Signore, la nostra preghiera in questo momento si fanno carico anche di tutte le necessità della nostra comunità, che come sempre sono necessità più spirituali che non di vita concreta o di beni concreti. Vogliamo portare qui davanti al Signore tutte quelle persone di cui abbiamo il volto impresso nella nostra memoria, ai quali vogliamo bene così come sono e per i quali vogliamo un bene ancora più grande di quello che noi abbiamo per loro. Per loro desideriamo l'amore, il bene, la passione di Gesù per loro. Ci lasciamo aiutare dalle invocazioni che preghiamo insieme, che trovate a pagina 7. Signore Gesù, offerto in sacrificio per la vita del mondo, ti prego per tutti coloro che sono senza speranza e si sentono traditi dalla vita. Signore Gesù, abbandonato sulla croce, ti prego per tutti i morenti, soprattutto per coloro ai quali non è giunta la notizia del Dio amore. Signore Gesù, tradito dai tuoi apostoli, ti prego per tutti i padri e per tutte le madri che soffrono il tradimento dei figli. Signore Gesù, tradito dal bacio di Giuda, ti prego per le persone costrette alla solitudine, per l'abbandono da parte del loro coniuge. Signore Gesù, tradito dal popolo in mezzo al quale eri passato, beneficando e sanando tutti, ti prego per gli uomini che soffrono l'amarezza dell'ingratitudine. Signore Gesù, che alla tavola della cena hai cambiato il tradimento di tutti in amore ad ogni uomo, ti ti prego per tutti gli esseri umani di ogni razza e nazione. Signore Gesù, che ad ogni celebrazione dell'Eucaristia ripresenti a noi il dono di te stesso, operato una volta per tutte nella notte in cui venivi tradito, concedi a tutti quelli che partecipano alla tua mensa di accogliere la tua lezione d'amore. Signore Gesù, che nel buio della croce hai consegnato la tua vita alle mani del Padre, aiutami a credere che non sono mai abbandonato dal Padre. E con questa fede profonda che noi non siamo mai abbandonati dal Padre, che anzi ha consegnato il suo Figlio per noi, insieme preghiamo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
Preghiamo. Guarda, o Padre, al tuo popolo che professa la sua fede in Gesù Cristo nato da Maria Vergine, crocefisso e risorto, presente in questo santo sacramento, e fa che attinga da questa sorgente di ogni grazia frutti di salvezza eterna. Per Cristo nostro Signore.
Ci diamo appuntamento domani ancora per la nostra preghiera personale, comunitaria, e vogliamo concludere con l'ultimo canto.